Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Prima che mi dimentico, vorrei ricordare, vorrei dire che settimana prossima la nostra diretta la faremo al mercoledì. La anticipiamo di un giorno, sempre 21:30, sempre qui, ma mercoledì. Come di consueto, mettiamo qualche moneta in tzedakah, per favore, anche a casa. E leggiamo i due salmi di Tehillim e Davide per la situazione in Israele, i nostri fratelli che si trovano ancora in prigionia e sono ostaggi, eccetera, eccetera, tutti i soldati che tornano a casa sani e salvi. Shir la malot e sainai ele harim yani avo esri esri mi madonai se shemai varez al yiten la modraglecha al yanum shomrecha in elo yanum vole shan shomer Israel anay shomrecha adonai tzillecha al yadimnecha yamam ha-shemesh ulo yakeke varech balayla adonai ishmorcha mikora ishmor et nafshecha אדוני ישמור צאתך ויהיה חמתה ועד עולם למסח מזמור דוד ינחה אדוני ביום צרה שיר למעלות יישא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן למוט רגליך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימינך יומם השמש לא יכה כברך בלילה אדוני ישמורך מקרה ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ויהיה מעתה ועד עולם. Nel frattempo sono entrate altre persone, buonasera, benvenuti a tutti. Noi eravamo sempre puntuali. Parashah di Chayei Sarah. Chayei Sarah è la parashah, stasera è una lezione molto molto interessante che ci deve aiutare a ognuno di noi a affrontare la vita. Chayei Sarah vuol dire letteralmente la vita di Sarah. Ma come noi sappiamo benissimo, la parasha parla della morte di Sarà, infatti parliamo di quando Abramo va a comprare un posto, la famosa Marat Machpelah, per seppellire sua moglie Sarà. La domanda che tutti ci facciamo, come mai, ogni anno lo ripetiamo, ma è un insegnamento molto profondo, molto importante, come è possibile che la parasha parli della morte di Sarà, invece il titolo parla dell'inverso, della vita di Sarà? Sono tanti insegnamenti, ma qua l'insegnamento più grande che Rebbe ci insegna è che, visto che Sarà ha lasciato un figlio, Isacco, e questo figlio si è sposato, si sposerà nella Parashah, vediamo che si sposa con Rivka, e loro erano due tzaddikim. Perciò Isacco ha continuato gli insegnamenti morali e spirituali della mamma. Cioè Isacco continua a essere, a portare la luce della mamma nel mondo. Lui continua a essere un tzaddik come la mamma lo era. Perciò lei rimane in vita tramite il figlio che continua le sue insegnamenti, il suo modo di essere. Ed è proprio quello che vedremo anche stasera durante la nostra serata. Ok, a volte nella nostra vita vediamo che tutto è tranquillo. Tutto va più o meno bene, facciamo quello che dobbiamo fare, non abbiamo problemi particolari. Però cosa succede? Non sentiamo, ci manca qualcosa dentro, no? Mi succede, ma no? Che tutto tranquillo, nessuno sta male, il lavoro va, tutto tranquillo, però qualcosa dentro ci manca. Sentiamo che c'è un qualcosa, non ci sentiamo totalmente proprio vivi, sentiamo che ci sentiamo quasi in prigione tra noi e noi, ci sentiamo che quello che facciamo è tutto meccanico, non ha un'anima. Sia nel mondo della Torah, può essere anche una persona che fa la Torah, le mitzvot, ma non si sente che sta facendo qualcosa di importante, ma può essere anche una vita di ognuno, una vita privata, una vita materiale. Facciamo tutto va bene, ma ci manca qualcosa, sono sicuro che è un sentimento che tutti noi proviamo più di una volta. Sempre, molto spesso abbiamo quel sentimento che ci sentiamo che non va esattamente come noi vorremmo. E stasera vorremmo ampliare e spiegare proprio questo argomento che ci accomuna a tutti quanti, questo senso di vuotezza, questo senso di non sentirsi adeguati, non sentirsi sulla cresta dell'onda. La differenza che suggeriremo stasera è: cos'è la differenza tra vivere come un essere umano o vivere come un robot. Questo è quello che stasera noi studieremo. Sapete, nella Torah ci sono diversi livelli, diversi metodi di come studiare la Torah. C'è il famoso Pardes, c'è la spiegazione semplice del passo, poi c'è il modo di vederlo in modo esoterico, mistico e così via. Adesso vorrei leggervi velocemente qualche passo della nostra Parashah, di quando parla che appunto all'età di 127 anni Sara, la moglie di Abramo, muore. Velocemente Sara muore in Kiriat Arba, che si trova in Hebron, nella terra di Israele, nella terra di Canaan. Avram si recò a fare le sue esequie di Sara e a piangerla. Avram si alzò presso il suo morto, davanti a Sara, e parlò ai Chittei dicendo: io sono fra voi un forestiero, un abitante, datemi con voi una proprietà di sepoltura, che io possa seppellire mia moglie. I Chittei risposero ad Abramo dicendo: ascoltaci, nostro Signore, tu sei fra noi un principe di Dio. Vedete com'è bello che Abramo, che era l'unico, era diverso dagli altri, perché era il primo monoteista, il primo ebreo della storia, e lo chiamano come? Lo chiamano principe di Dio. Già da qua vediamo un insegnamento meraviglioso, che lui non si vergognava di essere quello che era, che lui continuava a mantenere la sua ideologia, la sua identità, il suo monoteismo in un mondo di idolatri, e lo chiamano principe di Dio, perché quando tu rispetti la tua identità, gli altri la rispettano, perché vedono che tu rispetti te stesso. Questa è una grande cosa che noi dobbiamo imparare: mantenere salda la nostra identità ebraica, e se così facciamo, anche tutte le nazioni del mondo avranno rispetto di noi. Ma se noi abbiamo paura, noi ci vergogniamo o addirittura manchiamo di rispetto a noi stessi, tramite che manchiamo di rispetto alle nostre regole e alla nostra Torah, allora sicuramente le altre nazioni non avranno di che cosa rispettarci. Ma questa era una parentesi. Ok? Perciò seppellisci il tuo morto nella migliore delle nostre tombe. Nessuno di noi ti negherà la propria tomba per seppellirvi il tuo morto. Avram si alzò e si prostrò alla popolazione. Praticamente qua racconta di come lui ha comprato, in un modo anche molto caro, più di quello che valeva, questo pezzo di terra per seppellire. E da qui vediamo, da qui comincia anche la storia, che oltre al fatto che Dio aveva già promesso ad Abramo la terra di Israele, ma Abramo l'ha anche comprata. Comprando questo pezzo, poi Israele diventava. Perciò la Torah già ci fa vedere come la terra di Israele appartiene agli ebrei già da Abramo, che appunto ha comprato. Ok. Perciò qua vediamo, non sto a leggere tutti i passi, fa vedere come Abramo si preoccupa di seppellire sua moglie e di dargli una sepoltura decorosa. Adesso, qua vediamo, anche se nell'italiano non si vede perché la traduzione sempre tradisce, ma in ebraico, nella lingua madre della Torah, vediamo che viene ripetuto 7 volte la parola seppellire il mio morto, kvor et metim. La settima volta però cambia l'ordine, anziché dire seppellire il mio morto, dice, mette prima la parola morto, che in italiano non funziona, è come morto seppellito, anziché dire seppellire il mio morto, per morto il mio seppellito. Ovviamente in italiano non funziona. Ma l'ordine delle parole in ebraico ha un senso. L'ultima volta non è scritto come tutte le altre 6 volte precedenti: anziché seppellire il morto è stato seppellito, diciamo così. Allora, uno potrebbe dire: beh, capirai, non è che ci sia un'importanza, andiamo a vedere adesso una parola prima dell'altra. Il senso è quello, no? Questo che noi diremmo quando leggiamo un normalissimo romanzo. Ma essendo questa la Torah, la parola divina, non è un qualcuno, non è che Mosè ha scritto di pugno suo. Mosè ha scritto sotto dettatura di Dio. Mosè non ha aggiunto neanche una virgola. di quello che Dio gli ha detto di scrivere. Perciò quando la Torah viene 6 volte scrive in un modo e la settima cambia l'ordine delle parole, anche se sembra la medesima cosa, in realtà vedremo stasera che non ha lo stesso significato. Perciò nella Torah ogni dettaglio è importante. Oh, cominciamo a capire perché la Torah in questi pochi passi 7 volte viene parlato, viene detto di seppellire un morto. Sapete perché? Molto semplice. Qui erano seppelliti Adamo ed Eva. Abramo, tra tutti i posti che c'erano, ha voluto seppellire, comprare quel pezzo perché c'erano appunto i primi 2 uomini, Tzadikim, Adamo ed Eva. Lì ha detto: io qua voglio comprare un terreno per seppellire, che si diventi un posto familiare. Infatti, dopo Adamo ed Eva, lì erano seppellite 7 persone. Per questo che la Torah ripete 7 volte questa idea di seppellire un morto. Chi erano queste 7 persone? Erano Abramo, Isacco e Giacobbe, con le relative mogli, perciò fanno 3 coppie per 2 fanno 6. Cosa succede? E la settima persona era Esaù. Perciò Abramo, Isacco e Giacobbe, le mogli e Esaù, che era il settimo. Adesso qua, prima di, facciamo una piccola, entriamo in una cosa interessante di questa storia di quando Giacobbe è morto. Quando Giacobbe è morto, perciò qua parliamo che Abramo ha comprato un terreno, la Marata Machpelah, per sua moglie, poi un futuro per se stesso, i suoi figli e le mogli. Ok? Perciò adesso abbiamo la storia di quando Giacobbe, il nipote di Abramo, muore. Giacobbe, ricordiamoci, era giù in Egitto, perché Giuseppe si è rivelato, ha detto che lui è vivo. Giacobbe va giù in Egitto per incontrare, è i migliori anni della sua vita li vive in Egitto, no? Quando lui sta per morire, dice a Giuseppe: devi promettermi che quando io morirò non voglio essere seppellito qui in Egitto, voglio che mi porti in Israele. E così fa. Giacobbe muore, Giuseppe con le persone, Giuseppe era il viceré, con tante persone, ministri e persone altolocate degli Egizi, hanno voluto scortare la tomba, la salma di Giacobbe per dargli onore, perciò c'erano anche tutti gli altri figli di Giacobbe. Morale, arrivano qui dove sono già seppelliti Abramo, Isacco e le loro mogli, e Lea, che era la moglie, una delle mogli di Giacobbe, era già morta prima di lui, perciò era già seppellita. Perciò abbiamo 2 coppie che fanno Abramo e Isacco, 4 persone. Lea, la moglie di Giacobbe, era già seppellita lì, sono 5. E visto che in questo posto in realtà c'erano soltanto 6 posti per essere seppelliti, il settimo posto, come vedremo, appartiene a Giacobbe, di essere seppellito accanto alla moglie Lea. Cosa succede? Cosa succede? Arriva il momento di che devono seppellire Giacobbe, arriva il fratello Esaù, che aveva sempre litigato e così via, e blocca il funerale e dice: no, cari miei, ai suoi nipoti, ai figli di Giacobbe, il sesto posto tocca a me, è mio, voi non potete mettere vostro padre qua. È mio questo posto. Ma i figli dicono: ma un attimo, a noi papà ci ha detto cioè Giacobbe, che lui ha comprato questo posto da te e te l'ha pagato anche tanti soldi. E lui dice: no, non è vero, state dicendo una bugia, questo posto appartiene a me. Ma lui dice: ma papà ci ha dato il contratto di vendita, che avete firmato che questo è suo, che tu gliel'hai venduto. Dice: fatemi vedere. Dice: ma non ce l'abbiamo, è rimasto in Egitto, perché loro erano in Egitto all'epoca. Ma qui voi non potete. E lui blocca il funerale del fratello. Cosa succede? Uno dei fratelli, dei figli di Giacobbe, Naftali, era conosciuto per correre molto velocemente. Comincia a correre e va in Egitto a prendere questo documento che dimostra che papà può essere seppellito qua perché è suo. Cosa succede? Nel frattempo succede che la salma di Giacobbe è lì, che sta aspettando di essere seppellita, e noi sappiamo che non è onore per un morto di ritardare la sua sepoltura subito, bisogna seppellirla per dare onore subito. Però non si può fare perché Esaù sta bloccando il tutto. Cosa succede? Uno dei nipoti di Giacobbe, che si chiamava Hushim, che lui era figlio di Dan, perciò nipote, figlio del figlio di Giacobbe, lui era sordo e muto. Perciò non capiva esattamente cosa stesse succedendo, ma vedeva che lo zio stava bloccando, faceva un qualcosa che stava bloccando. Lui capiva che Esaù stava dando fastidio. In qualche modo gli hanno spiegato cosa stava succedendo, non so esattamente in che modo parlassero con lui, ma con i gesti gli hanno fatto capire che Esaù, appunto, sta. Lui, senza pensarci un attimo, prende un'ascia, un qualcosa, e va a tagliare la testa a Esaù perché stava impedendo che il nonno venisse sepolto. Cosa succede? Taglia la testa di Esaù e lì possono subito seppellire Giacobbe. Interessante notare una cosa molto interessante. Come mai dovevano aspettare che il nipote di Giacobbe facesse qualcosa, un nipote che tra l'altro era sordo e muto? Sapete perché? Un insegnamento molto interessante, fate attenzione. Lì c'era Giuseppe che era il viceré, la persona importantissima. C'erano i ministri dell'Egitto, c'erano Giuda, Simone e Levi, i tre grandi guerrieri figli di Giacobbe. Simone Levi, che hanno ucciso tutta una città, Giuda, erano tre guerrieri fortissimi. Nessuno di loro ha fatto quello che il nipote ha fatto, di tagliare la testa al toro, proprio nel vero senso della parola, e di seppellire il loro padre. Perché? Perché proprio è andata in questo modo? Sapete perché? Proprio perché questo ragazzo era sordo, sordo e muto, va bene? Lui, essendo sordo e muto, non aveva fatto parte della discussione. I fratelli hanno cercato di parlare, hanno cominciato tutta la discussione, ma no, non è vero, papà ci ha detto che l'ha comprato, e il documento, e questo e quest'altro, sì e no, continuavano a dibattere con lo zio, con Esaù. Lui, essendo sia sordo che muto, non era parte di questa discussione, perciò era al di sopra della discussione, e non come i fratelli che erano dentro la discussione. Allora lui vedeva che il nonno non veniva seppellito, ha risolto il problema a modo suo, perciò non è stato lì a discutere sì no, c'è una cosa da fare? L'ha fatta subito. E come dice il Tania, una cosa interessante, non bisogna mai discutere con uno stolto quando questa persona non vuole ascoltare le tue risposte. Quante volte vediamo che sono delle persone che vogliono soltanto discutere, qualsiasi cosa che tu gli rispondi, non voglio sentire le tue ragioni. Allora dice il Tania, con una persona del genere non devi discutere, perché lui non sta venendo. Se una persona viene a chiedere perché vuole capire la Torah, vuole imparare, e anche se 100 volte non capisce, tu glielo ripeti perché vedi la sua sincerità nel voler capire, allora sì, anche 1.000 volte glielo ripeti. Ma quando una persona viene soltanto con l'intenzione di attaccare la Torah, di denigrare, di dire che non è vera, eccetera, eccetera, con una persona del genere non bisogna perdere neanche un attimo di discutere. Perché? Perché lui non vuole recepire, vuole soltanto dire. Perciò non perdere il tuo tempo, perché ti butta giù. Una persona del genere ti mette soltanto dei dubbi, ti toglie la forza e ti tira giù. Morale: non avere mai a che fare con una persona con cui non si può discutere, esattamente come lui. Era sordo, era muto, non aveva fatto parte, era al di sopra della discussione. E là, finita a modo suo. La storia finisce che Giacobbe viene seppellito come doveva essere, accanto a Lea, perché Perciò i sei posti erano questi, ma una cosa interessante, il settimo, abbiamo spiegato prima che c'erano sette persone che erano in questo posto. La testa di Esaù, come sappiamo, che era stata tagliata, rotola e cade in questo posto dove erano seppelliti anche gli altri. Cade dove? Sopra Isacco, suo padre, il padre di Giacobbe e di Esaù. Dove esattamente sul suo petto, sul suo cuore? La testa di Esaù rotola e alla fine viene seppellita lì in mezzo agli altri, ma soltanto la sua testa dove? Sul cuore di Isacco, perché noi sappiamo, Rebecca aveva un amore particolare per Giacobbe, invece Isacco aveva un amore particolare per Esaù, perciò alla fine la sua testa è stata seppellita insieme a papà sul suo cuore perché tanto lui amava, perché lo amava perché voleva rafforzare le sue doti interiori che, come vedremo, lui le teneva molto basse. Perciò, queste erano le sette persone seppellite, ragion per cui Abramo, centinaia di anni prima, quando compra questa grotta, la Marata Machpelah, per seppellire la famiglia, sette volte parla di seppellire. Ora capiamo. Vi ricordate che abbiamo chiesto due domande: perché sette volte e perché la settima l'ordine cambia, anziché scrivere seppellire il morto, dice il morto seppellito. Adesso possiamo capire perché la settima volta la Torah cambia l'ordine delle parole. Perché Esaù, al contrario dei sei precedenti, Esaù era un rascià. Gli altri erano tzadikim, dei pii, lui era un rascià, una persona contraria di un pio. Cos'è la differenza? La differenza è che dei tzadikim c'è scritto che anche dopo la loro morte vengono chiamati vivi. Un tzadik non muore mai. Un tzadik anche quando fisicamente muore, lui viene considerato come se fosse vivo. Invece un rascià, un contrario di un tzaddik, anche quando è vivo è considerato morto. Perciò il tzaddik, dopo la sua morte fisica, viene chiamato che lui comunque è vivo. Un rascià, anche da vivo, è già chiamato morto. Perché? E qui impariamo il valore della vita. Quello che dicevamo prima, perché a volte ci sentiamo abbacchiati, indeboliti e tristi. Qua impariamo cos'è il vero valore di una vita e cos'è la differenza tra un tzaddik e un rasha e capiremo tutte le domande che abbiamo fatto. La vita del tzaddik, perché un tzaddik viene chiamato vivo anche quando fisicamente è morto? Perché? Il tzaddik, la sua vita è di essere un veicolo, un canale, un condotto della luce di Hashem nel mondo. Abbiamo spiegato tante volte. Anzi, c'è scritto via Merkulam Tzaddikim, che tutti noi siamo tzaddikim, perché ognuno di noi ha un po' di tzaddik in sé. Perciò il nostro lavoro, che cos'è? Il tzaddik lo fa al 100%, ma ognuno di noi ha questa idea di essere un condotto della luce di Hashem in questo mondo, essendo che noi viviamo in questo mondo fisico, noi siamo un condotto proprio, un vero condotto, un canale per portare la luce di Hashem in questo mondo. Perché diciamo allora che anche dopo la morte i tzaddikim vengono chiamati, considerati vivi? Perché? Per spiegare vi do un esempio. Per esempio, quando abbiamo un frigorifero, ipotesi, no? O qualsiasi altro elettrodomestico. Come fa a funzionare? La presa va perché mettiamo la presa che è connessa all'elettricità. Cosa succede se noi stacchiamo la presa? Succede che il frigorifero si spegne, smette di funzionare. Attenzione, se io ho spento il frigorifero, ho tolto la spina e il frigorifero smette di funzionare, non vuol dire che l'elettricità in casa non c'è più, che è morta l'elettricità, è sparita l'elettricità. L'elettricità continua ad esserci. Sono io che ho tolto la spina del frigorifero, indi per cui, non passando l'elettricità nella spina, il motore del frigorifero non funziona perché non è attaccato più, è disconnesso dall'elettricità. Ma l'elettricità c'è sempre, giusto? Stesso concetto per un tzaddik che fisicamente muore. Possiamo dire che l'anima muore? Noi sappiamo che quando una persona muore, soltanto il suo corpo, il suo fisico muore. L'anima non muore, perché l'anima è un pezzo di Dio. Così come Dio non muore mai, la nostra anima non muore mai. Il fisico sì, ma l'anima no. E semplicemente è il corpo che non è più un canale per Dio. Ma visto che il tzaddik, la sua vita primaria è l'anima, un tzaddik la sua vita cos'è? Non è come le altre persone mangiare, bere e pensare al suo corpo. Un tzaddik tutta la sua vita è la sua elevazione spirituale, la sua anima, la connessione con Dio. Perciò, visto che lui nella vita, tutta la sua vita è l'anima, allora lui continua a vivere perché appunto l'anima non muore. È come l'elettricità. L'elettricità in questo caso è l'anima. L'elettricità c'è sempre. È il corpo che non è più connesso. E allora il corpo muore, ma l'essenza del tzaddik è sempre vivo. Perciò noi diciamo che un tzaddik, anche dopo la sua morte fisica, in realtà è vivo perché per lui il corpo non è mai stato importante. Per lui la sua anima era importante. E visto che l'anima rimane sempre in vita, perché l'elettricità c'è sempre, ma è il frigorifero che è distaccato, è il corpo che si è disconnesso dall'anima, ma l'anima è sempre viva, perché Dio è sempre vivo. Perciò il tzaddik non muore mai. Anzi, tra parentesi, il tzaddik, dopo la sua dipartita fisica, anzi è più presente, tutto quello che fa durante la vita, dopo la morte lo fa ancora di più. Perché? Perché, come viene spiegato nel Tanya, perché il suo corpo non è più non blocca più. Un tzaddik, una persona quando è viva, pur essendo anche un tzaddik, è limitato da un corpo. Se è qui non può essere altrove. Quando una persona, un tzaddik muore, o anche una persona normale muore, non ha più i limiti del corpo. L'anima può andare da qualsiasi altra parte e può fare quello che vuole, molto di più di quando era soggetta a un corpo fisica. E anche un altro concetto per far vedere che un tzaddik è sempre vivo. Il Talmud dice: Masa roba chaim, afu ba chaim, ovvero, come appunto abbiamo visto i figli di Giacobbe, i suoi discepoli, i discepoli di un tzaddik lo tengono in vita il maestro, perché mettono. Applicano gli insegnamenti del maestro. Così come Sara è rimasta in vita tramite Isacco, così ogni maestro rimane in vita quando i suoi discepoli continuano a mettere in pratica gli insegnamenti del maestro. Questo è quello che abbiamo capito di un tzaddik. Allora, stiamo cercando di capire cos'è un tzaddik, cos'è un rasha, cos'è la vera vita. Perciò un tzaddik che cos'è? È una persona che tutto il tempo è connessa con Dio, tutto il tempo esalta la propria anima, non dà importanza ai piaceri del corpo, non mangia tanto, non beve, non dorme tanto e così via. Perciò tutto il suo tempo lo dedica per studiare, meditare, aiutare il prossimo e così via. Perciò esalta la sua anima più del suo corpo. Perciò anche quando il tzaddik fisicamente muore, lui continua a essere vivo perché la sua anima continua a vivere, perché lui, avendo dato enfasi alla sua anima, perciò se quella era la sua vita, lo è anche adesso. Ok, cos'è invece un rasha? Una persona contrario di un tzaddik? Appunto, il rasha è proprio il contrario di tutto quello che abbiamo appena raccontato. Il rasha non vuole essere un canale per Hashem, Non gli interessa vivere una vita di anima, gli interessa la vita fisica, i piaceri, i godimenti della vita. Non interessa elevare la sua anima, curare la sua anima. In altre parole, cos'è un Rasha? Rasha non vuol dire per forza una persona cattiva, attenzione. Rasha, come vedremo stasera, tanti dicono, ah, questo è un Rasha, vuol dire cattivo. No, uno può essere la persona più mite al mondo, più buona al mondo, ma essere pur sempre essere un Rasha. Un Rasha vuol dire qualcuno che è disconnesso. Perciò, in altre parole, un Rasha è una persona che è sempre distratto, non sbadato, ma è sempre distratto da un piacere all'altro. Ho mangiato una cosa, ok, adesso voglio un altro piacere. Finito questo, un altro piacere. Tutta la sua vita gravita intorno ai piaceri fisici, corporei, egoistici. E ripeto, non quelli dell'anima. Lui è sempre distratto da una cosa all'altra. Questo è un Rasha. Avete presente, sicuramente tanti di voi conoscono, un psicologo, un famosissimo psicologo, scrittore di libri di psicologia e anche un rabbino, Rav Tversky, Avraham Tversky, che è mancato negli ultimi anni, su YouTube è pieno dei suoi video, un gigante. Lui racconta così, un psicologo, racconta che una volta il suo medico gli aveva prescritto di andare in una spa e di fare immergersi in queste vasche speciali con acqua molto molto calda. Lui aveva qualcosa che il dottor fa, vai a fare questo. Ok, lui racconta, sono entrato in questa vasca calda, sapete, fa, dice, era un piacere immenso stare rilassato nell'acqua calda, è bellissimo. Dice, i primi momenti era veramente piacevole, i primi minuti, ma dopo un po', dice, era diventata una tortura. Non sapevo cosa fare. Allora chiede, per favore, datemi un cellulare, datemi un giornale, un libro, qualcosa. E gli dicono, no, tu devi essere concentrato, devi essere immerso nell'acqua e fare nient'altro. E lui dice, era la mezz'ora più lunga della mia vita, era una tortura, perché non potevo fare niente. E gli dicono le persone che erano lì, i dottori, i medici, dicono, ma tortura? Hai te stesso? Cosa vuol dire tortura? Hai mezz'ora per essere tra te e te. E tu vuoi rovinare questa mezz'ora con giornali, libri, anche se cose importanti, ma hai il momento di stare tra te e te. E dice Tversky, in quel momento mi sono accorto di quanto ero poco interessante ai miei occhi. Mi sono visto come una persona estremamente poco interessante. Perché? Perché avevo bisogno di fattori esterni per far passare quella mezz'ora. Un libro, un qualcosa. Vuol dire, per non annoiarmi, devo fare qualcosa. E qua lui capisce quanto lui era poco interessante ai suoi occhi. Sai, una persona non dico che sta a parlare con se stesso, ma può pensare, meditare. Cioè, stare con se stessi è bellissimo. Fa parte della vita stare un po' con se stessi, in pace con se stessi. E lui non riusciva a farlo. Ma la vita. Perciò vivere, parlavamo di cos'è vita e cos'è un tzaddik, vita è proprio questo. Essere capaci di essere connessi con se stessi. Essere capaci di, appunto, pensare, meditare su se stessi, andare in introspezione, cercare miglioramenti personali. Essere allineati con se stessi. Rasha, che abbiamo spiegato che lui è morto anche da vivo, è esattamente il contrario. Il Rasha è qualcuno che non è capace di essere allineato, non è allineato con se stesso. un rasha, per esempio, il fisico non è allineato con l'anima. C'è un distacco tra fisico e anima, tra corpo e anima. È lì che ti senti meccanico. Magari le cose le stai facendo, ma non sei presente, non le senti. Magari le mitzvot le fai, ogni giorno fai le preghiere, fai Shabbat, ma non sei lì. Lo fai col tuo corpo, ma non lo stai facendo con la tua anima. Stai giocando con i tuoi bambini, li porti al parco, ma non sei lì con loro perché hai il cellulare. O comunque stai pensando a qualcos'altro. Sei lì, li fai giocare, ma non sei lì. Metti i tefillin, fai le preghiere, ma non sei attaccato a Dio. Questo vuol dire la vita di un rasha, che ripeto, non vuol dire essere cattivo. Essere semplicemente disconnessi da se stessi. Il tzaddik, abbiamo detto che la sua vita materiale e la vita spirituale sono allineate, sono connesse una con l'altra. Ogni cosa che lui fa è spirito. Anche quando mangia o quando dorme, che è prettamente una cosa fisica, da lui è spirito, perché è tutto allineato. Ragion per cui un tzaddik non mangia tanto e dorme poco, perché non dà tanta importanza a quella parte, ma è allineato. Invece un rasha non è lì, fa, ma è meccanico, non è presente. Preghi, ma dici soltanto le parole meccanicamente, non sei concentrato, non sei lì. Tutta la vita, ascoltate qua, che ognuno si trova in queste parole, tutta la vita siamo occupati, we are busy, occupati a fare queste cose, 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 una cosa, un'altra cosa. Perché siamo sempre occupati? Ve lo siete mai chiesti? In realtà noi ci vogliamo tenere occupati, sapete perché? Perché stiamo scappando da noi stessi. Abbiamo paura di stare da soli. Abbiamo paura di stare con noi stessi, come quello lì nella vasca. Cosa faccio adesso? Devo stare mezz'ora da solo. Hai paura di incontrare il vero te. Scappiamo dalle nostre emozioni, dai nostri pensieri. Per questo che cerchiamo distrazioni. La distrazione può essere anche leggere un libro, che è fantastico. Un giornale, un libro, è fantastico. Ma è una distrazione, perché tu lo stai usando per scappare da te stesso. Perché non vuoi cominciare a pensare di te stesso. Perciò, leggo un libro. Oh, che bravo, sono un genio, leggo un libro, sono colto. Ma un attimo, leggi un libro, ma tu stai scappando da te stesso. Allora, pur di non incontrare noi stessi e i nostri scheletri magari interni, siamo pronti anche a fare qualsiasi cosa, anche a pregare magari. Ma non sto pregando, sto dicendo semplicemente delle parole. Non sono lì, non sono connesso, non sono in introspezione. Perciò scappiamo, abbiamo distrazioni per non affrontare la nostra realtà. Magari lo facciamo col nostro subconscio. Magari non siamo, ovviamente, probabilmente non siamo consci di quello che stiamo facendo, che scappiamo dalla nostra realtà. Ma la mente, la nostra subconscio ci fa scappare. Perciò esteriormente sembra che siamo super funzionali, super attivi, facciamo da una cosa all'altra. Ma dentro ci sentiamo vuoti. Anzi, a volte facciamo tante cose per non sentirci vuoti, no? Vogliamo coprire questa nostra mancanza interiore facendo qualcosa. Che non si dica che io non faccio niente, ma in realtà sappiamo che ci stiamo ingannando noi stessi. La nostra anima piange e abbiamo continuamente bisogno che qualcuno ci dica dei complimenti, Sì, sei bravo, stai andando bene, non ti preoccupare. Perché abbiamo sempre bisogno di sentirci convalidati, mi sembra si dica, che qualcuno ci dia validità, validation? Perché in realtà noi non ci sentiamo bene con noi stessi. E allora abbiamo bisogno che qualcuno sempre ci dica, sì, sei bravo, stai andando bene, non ti preoccupare. Perché hai bisogno di questo? Perché in realtà non ti senti che stai andando bene. Ma quando lo senti dire, la tua coscienza un po' sta bene, ti inganni. Sai che non è vero, ma ti piace sentirtelo dire. Perché dobbiamo sempre dimostrare a volte quanto siamo bravi, quanto siamo buoni? Tutti devono sapere quello che io faccio, le buone azioni che faccio. Perché? Non è egocentrismo. È perché abbiamo bisogno che qualcuno ci dia validità, che ci dica sei bravo. Tutto questo perché? Da dove nasce questa necessità di quello che abbiamo raccontato, di fare, di far vedere, di essere sempre occupati? Perché in realtà siamo disconnessi, disallineati, distratti da noi stessi. Non siamo tutt'uno, anima e corpo. E allora ho bisogno di effetti esterni, di cose esterne che mi diano felicità. Come può una bella macchina, una bella casa, un bel vestito, tanti soldi darmi felicità? Come fa un oggetto esterno darmi felicità? La felicità è un qualcosa di te stesso. Sei felice di te stesso. Sei felice della tua personalità, della tua spiritualità, della tua intelligenza, di tante cose di te. Ma una macchina, un orologio, oggi c'è, domani te lo rubano, lo perdi, passa di moda. Come può un qualsiasi qualcosa che è fuori di me darmi felicità? Non può esistere una cosa del genere. Se non che io da dentro di me devo essere felice. E questo è quello che questa shiur, questa parasha ci vuole insegnare. Non essere disconnesso. Puoi avere l'oro del mondo, ma se non sei connesso con te stesso, l'oro del mondo non ti basterà. I Rolex del mondo non ti basteranno. Perché non ti dà felicità, perché tu manchi, tu non ci sei. I soldi ci sono, sei tu che non ci sei. Perché molte volte vediamo persone più povere che sono felici? Non per fare frasi fatte, perché magari quel povero sta concentrandosi maggiormente sulle vere felicità interiori, le vere priorità della vita. E questa è la ricchezza. Ora capiamo appunto perché queste sette espressioni di morte. Prima dice seppellire un morto, e la settima volta dice un morto seppellito. Sapete perché? Perché è già morto prima di morire. Un morto seppellito è già morto quando è in vita. Il Rasha, uno che è disconnesso, è già morto. Quando è vivo, è morto. Perciò è vero che Esaù era morto già quando era in vita. Però abbiamo spiegato che la sua testa è rotolata e alla fine, dove è finita, è stata sepolta con tutti gli altri tzaddikim, addirittura sul cuore di suo papà. Perché? Perché? Perché Esaù aveva due personalità. Da una parte era super disconnesso, super! Non interessava niente di essere spirituale, di essere buono, zero. Infatti era Esav HaRasha, Esau il Rasha. Ma d'altra parte, la sua anima, la sua essenza, era un tzaddik anche lui. Era figlio di Abramo, nipote di Abramo, figlio di Isacco. Perciò le due personalità erano che in realtà lui potenzialmente nell'anima era molto elevato, addirittura più del fratello Giacobbe. Solo che Giacobbe, anche se era più debole spiritualmente, si impegnava, studiava, era connesso. E allora è diventato un grande tzaddik. Esaù, invece, che era molto più alto di Giacobbe, il fatto che non gli interessava lì dove stava, allora non era disconnesso. Perché? Perché non gli interessava. Ma spiritualmente lui era molto più alto. Vi ricordate, abbiamo spiegato tante volte, no? Una cosa alta, quando cade giù in basso, la parte di sopra cade più in basso. Questo, no? La parte alta di un muro, quando cade, cade lontano dalla base, invece la base cade vicino. Perciò chi è più in alto, quando cade, cade più lontano, più in basso. Esaù, quando è sceso di questo mondo, aveva maggiori prove, sfide di Giacobbe, perché era più alto, era più forte. Non soltanto fisicamente era forte, ma anche moralmente e spiritualmente era più forte. Perciò lui con poco riusciva a diventare un tzaddik superiore di Giacobbe. Semplicemente era disconnesso, non gli interessava. Qua vuol dire che anche una persona più debole può superare un forte. Perché? Perché se ti impegni di più, non è importante cosa hai di base, ma l'importante è come, non è importante se la tua anima è speciale o no, l'importante è come usi la tua anima, come usi la tua forza, le tue potenzialità. Ma se non le usi, puoi avere la macchina più scattante, una Ferrari che fa una gara contro una Fiat 500, ma se il padrone, il pilota della Ferrari non guida, guida male, va all'inverso, la Fiat 500 lo può superare. Questo è il caso di Esaù e Giacobbe. Dipende da te. Non è che se io ho l'anima giusta, allora ho vinto. Dipende come la uso, se sono appunto connesso o disconnesso. Perciò l'elettricità c'era, ma lui non voleva connettersi alla spina. La spina era staccata. Cari amici, questo è il punto. Dobbiamo, tutti noi abbiamo questa elettricità. Tutti noi abbiamo l'anima divina. Abbiamo potenzialità di poterci connettere. Certo, è un lavoro, è un lavoro, è duro. Tutta la vita è rincorrere noi stessi e non scappare da noi stessi. Ma questo è quello che fa la differenza tra un tzaddik e un rasha. Se tu rincorri te stesso per incontrarti, migliorare la tua persona e connetterti con te stesso, vuol dire con la parte spirituale che c'è in te, con Dio, allora puoi essere anche veramente una persona che ieri ha cominciato a conoscere Dio, ma puoi allinearti. L'importante è quello, di capire che dobbiamo attaccare la spina all'elettricità, altrimenti il frigorifero non funziona. E concludo con una storia che ho già raccontato e per altri tanti anni la racconteremo, che con questa chiudiamo l'argomento, ci fa capire l'argomento. C'era questo ragazzo, molto intelligente, studioso, che già ancora quando era all'università aveva già una carriera pronta, che lo aspettava, un lavoro pronto, tutti lo aspettavano. Nonostante tutto ciò, questa persona si sentiva vuota, non era felice e non ne usciva fuori. Voti migliori, lavoro, tutto, ma non riusciva a vivere, non stava bene. Va da un psicologo, da un rabbino, da qua, di là. Alla fine gli dicono: sai cosa? Vai dal Rebbe, chiedi udienza e vedi che lui ti risponderà. Arriva dal Rebbe, gli racconta la sua vita, di quanto lui è genio, ma Rebbe, non sono felice. Cosa devo fare? Il Rebbe gli dice: sai perché non sei felice? Perché sei disconnesso. Perché tu tutta la tua vita l'hai proiettata sulla tua carriera, sul tuo studio. Perciò nella tua vita non c'è altro che quello. Adesso, per bilanciare un po' la tua vita, ti consiglio, prima che entri nel mondo del lavoro, prenditi, ritagliati del tempo, 1, 2, 3 mesi, Vai in una yeshiva, in un posto dove studi la Torah, e fai un full immersion di studio di Torah. E vedrai che quella parte che in te, la gioia che ti manca, è la Torah che c'è in te. Tu adesso manchi di Torah, perciò manchi di gioia. Il ragazzo direbbe con tutto rispetto: It's not me. Non è questo, non sono io, non fa per me. Io non vengo da una famiglia osservante, sicuramente quell'ambiente non è per me, Rebbe, non è questo quello che io cercavo. Il Rebbe tira fuori un foglio, una matita e dice al ragazzo: fammi un cerchio. Il ragazzo fa un cerchio e Rebbe dice: guarda, questo cerchio non è perfetto, fallo un po' meglio. E il ragazzo un po' più lentamente fa un cerchio un po' meglio del primo, ma pur sempre imperfetto, perché ha mano libera. Al che il Rebbe gli dà un compasso, gli dice: fai adesso un cerchio. E ovviamente il terzo cerchio era perfetto. Perché? Perché aveva il compasso. E il Rebbe gli dice: vedi, in ogni cosa nella vita bisogna avere gli strumenti giusti. Un cerchio senza il compasso non sarà mai perfetto. Perché? Questo è il suo strumento. Il strumento della vita di una persona è allinearsi con Dio. Finché tu non ti allineerai con Dio, non potrai essere felice. E dice: perché il compasso? Non ce l'ho qua, però abbiamo in mente un compasso. C'è una gamba che ha il chiodo che tiene fermo il compasso, e l'altra parte che si gira, che è la matita. Perciò c'è la parte ferma e la parte che gira. Cos'è l'idea? Dice il Rebbe: la parte ferma è la Torah. E la parte che gira è tutta la nostra vita che gira intorno alla Torah. Vuol dire, ogni cosa che faccio deve essere il baricentro, deve essere il punto fisso, la mia ancora che mi tiene ferma. Che cos'è? È la Torah. Io non posso diventare un ingegnere se non ho la Torah. Non posso essere una brava persona se non ho la Torah. Un bravo padre se non ho la Torah. Qualsiasi cosa io faccio, il baricentro, il mio punto fisso è la Torah. Il resto gira intorno alla Torah. E io aggiungo, e se facciamo l'inverso? Se invece mettiamo la matita ferma e l'ago che gira, vuol dire giro la Torah a modo mio, cosa succede? Che il foglio si strappa. Perché? Perché l'ago strappa il foglio. Perciò non bisogna invertire le cose, bisogna capire l'andamento della vita qual è. Gioia è un qualcosa di interiore. La Torah è qualcosa di interiore. L'anima è qualcosa di interiore. Quando noi riusciamo ad esaltare, elevare, nutrire, scaldare la nostra anima, connettendola con il Creatore, di conseguenza tutta la nostra vita è bilanciata, è felice, appagata. Altrimenti il mondo intero non ci basterà per essere veramente felici. Che Dio ci aiuti a capire quanto la felicità è vicino a noi, quanto Dio è vicino a noi, quanto la Torah è dentro di noi. Non dobbiamo andare a cercare altrove. Cerchiamo dentro di noi e troveremo tutte le felicità possibili, immaginabili. Possa Hashem benedirci veramente di diventare persone migliori, di connetterci con noi stessi e non di scappare da noi stessi, così potremo anche arrivare a connetterci con Hashem. Grazie a tutti. Ricordo, come prima ho detto, che settimana prossima la lezione la faremo mercoledì, sempre 21:30, ma mercoledì. Shabbat shalom a tutti. Sigla finale.